mille voci.
In 15 anni Angela Merkel ha fatto ciò che nessun politico uomo sarebbe mai riuscito a fare. Una citazione da un sito internet di informazione, thevision.com. Un'altra citazione: chi succederà dopo 15 anni ad Angela Merkel? Chi sarà il nuovo leader della CDU? Chi sarà il nuovo cancelliere tedesco? Chi prenderà il posto della Merkel? Imbattibile in popolarità nella gestione della pandemia, la lista dei pretendenti al doppio turno è lunga, ma senza fuori classe. E se ne potrebbero citare altri di titoli, per esempio ricordando che nel 2015, 10 anni dopo, quindi al 10° anno di governo, la rivista Time scelse la cancelliera del mondo libero Angela Merkel in un gruppo di personalità, come è uso fare per questa rivista, che nel bene e nel male hanno fatto il massimo per influire sugli eventi dell'anno. E Angela Merkel venne citata per la sua leadership in Europa di fronte alla crisi, quella dei rifugiati, la sua forte risposta al furto strisciante dell'Ucraina da parte di Putin, tra le motivazioni che avevano portato a incoronarla personaggio dell'anno. Chi non condivise la scelta di Time fu, neanche a dirlo, Donald Trump, presidente, poi divenuto presidente degli Stati Uniti, che arrivò solo terzo nella lista dei personaggi dell'anno. E non sono poche le persone che oggi, gli osservatori che oggi fanno anche raffronti tra la leadership di Angela Merkel, che sembra avviata verso la sua conclusione, e quella del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump. Parliamo di questi 15 anni perché è anche un'occasione per parlare appunto anche di emergenze, soprattutto quella legata ai profughi siriani. Su questo poi apriremo una pagina, diciamo, particolare. Però vorrei cominciare, e lo saluto perché è collegato con noi da Berlino, Walter Raue, che è nostro corrispondente dalla Germania. Walter, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. Io vorrei cominciare subito con una domanda, diciamo, di contorno, ma che in realtà forse di contorno non è. La stampa tedesca dà risalto a questi 15 anni di governo di Angela Merkel, e se sì, con quali toni, visto che siamo, diciamo, in dirittura d'arrivo di questo lungo percorso politico?
Ma diciamo, l'anniversario è passato un po' in sordina, se ne è parlato un pochino in prossimità appunto del 22 di novembre, ma abbastanza poco, se non al di là, diciamo, dei commenti, degli editoriali, insomma, di rito dei giornali o delle televisioni. Però ecco, passato un po' in sordina, forse un po' perché ci siamo fatti l'abitudine a questa cancelliera da 15 anni appunto in carica a Berlino e in Germania, e forse però ci siamo fatti anche l'abitudine, nell'illusione forse di molte persone, che ecco, lo resterà all'infinito, insomma, una generazione che è nata e cresciuta solo con lei come cancelliera, è diventata un sinonimo il fatto, il cancellierato e Angela Merkel, questa ragazza venuta dall'est, all'inizio veniva addirittura un po' derisa, sicuramente anche sottovalutata, che nel frattempo sembra, insomma, la colonna portante del sistema tedesco, del modello federale tedesco.
Walter Raue, sono domande ovviamente che così magari a un osservatore acuto come te possono sembrare, e oltretutto che sei lì sul posto, possono sembrare banali, però non so perché ho come l'impressione che in questo momento in cui la CDU sta passando, insomma, dei soprassalti dopo le dimissioni della presidente, che insomma ha dovuto lasciare così dopo la sconfitta regionale che c'è stata, viene da chiedersi se Angela Merkel non rischia di fare un po' la fine di Napolitano in Italia, cioè che alla fine tutti le chiedano di restare in attesa di trovare un degno successore. No, in realtà la domanda è provocatoria, perché dietro c'è anche, come dire, lo scontro all'interno della CDU per trovare chi potrà essere a succederle. Qui come stanno le cose allo stato attuale?
Beh, è una domanda sicuramente interessante, intrigante. Stanno non benissimo, nel senso che il congresso della CDU, che avrebbe dovuto incoronare appunto, almeno non dico il successore, la successore di Angela Merkel alla cancelleria, ma almeno al presidente di partito, è stato già rimandato due volte, bisognava tenerlo in aprile, è stato rimandato per gli ovvi motivi, per la prima ondata pandemica, è stato rimandato adesso anche il congresso di dicembre, che appunto doveva diventare poi quello dell'incoronazione del nuovo presidente della CDU. E la nuova data da destinarsi è scritta nelle stelle, nel vero senso della parola, verrà deciso probabilmente il 16 gennaio, quando si terrà questo congresso, e soprattutto come, se sarà un congresso fisico, con la presenza fisica, insomma, dei 1000 e 100 delegati di partito, oppure se sarà un congresso digitale come ne abbiamo visti tanti. Ci sono tre candidati alla successione della presidente di partito, che è ancora Annegret Kramp-Karrenbauer, l'attuale ministra della difesa, che a suo tempo doveva diventare, è stata anche nominata con l'obiettivo di, della successione di Angela Merkel alla cancelleria. Tutto andò in fumo, come sappiamo. Sono questi tre candidati, tutti leggermente pallidi a dire il vero. Sono Armin Laschet, governatore sì del più importante e popoloso land tedesco, il Nord Reno-Vestfalia, però è un personaggio non proprio convincente, fa parte dell'ala moderata, riformista, moderna di Angela Merkel, come anche il secondo candidato Norbert Röttgen, questo davvero abbastanza un outsider sconosciuto, diciamo, la grande maggioranza dei tedeschi, perché diciamo il portavoce, l'esperto di questioni internazionali della CDU. E infine il terzo candidato, diciamo la il più imprevedibile, è anche questo un outsider, Friedrich Merz, che a dire il vero gli ultimi 20 anni era sparito dalla scena politica. A suo tempo era un emergente della CDU, esperto di finanze, poi andò con l'ascesa di Angela Merkel, si ritirò in vita privata, soprattutto a livello professionale, all'interno di diversi fondi di investimento, non sempre anche di quelli diciamo più onesti, più brillanti, più trasparenti, e fa parte diciamo della corrente neoliberista populista di destra, per così dire. Però tutti e tre i personaggi, ecco, sono decisamente, ecco, un pochino minori in ombra sicuramente rispetto alla grande figura e alla grande leadership di un'Angela Merkel.
Probabilmente i travagli della CDU non sono paragonabili a quelli del Partito Democratico Democristiano Svizzero, però è vero che appunto discussioni all'interno di un partito di centro che deve decidere insomma un po' da che parte stare, sappiamo che in Germania poi con la questione delle grosse coalizioni questo tema si pone e si porrà probabilmente, però anche in Svizzera in fondo il Partito Democristiano sta cercando anche lui, anch'esso attraverso i suoi travagli, di trovare una posizione. Non è di questo però che voglio parlare con Kati Riklin, già consigliera nazionale del PPD a Berna e oggi tra l'altro impegnata in diverse associazioni di ricerca e di politica estera, quanto piuttosto, Kati Riklin, buongiorno e benvenuta innanzitutto.
Buongiorno.
Grazie di essere collegata con noi. Le faccio così una domanda anche per entrare un po' in sintonia, per così dire, con il personaggio Angela Merkel, che è laureata in fisica. Lei è laureata in scienze naturali. Qualcuno dice donne che sono anche con una mentalità scientifica al governo, pragmatismo, capacità di risolvere i problemi. Di Angela Merkel si è ricordato soprattutto il modo in cui lei ha affrontato la pandemia in modo molto, molto concreto. Ecco, da questo punto di vista, lei come politica svizzera, se guarda ad Angela Merkel e la sua gestione della pandemia, facendo un raffronto con la Svizzera, che riflessioni trae?
C'è una bella differenza, direi. Sì, Angela Merkel ha preso questa pandemia dall'inizio sul serio, quello che abbiamo fatto anche noi, ma poi aveva una strada, visto il pericolo che ci esce davanti a noi e alla Germania, e secondo me l'ha gestito in un modo molto bravo. Lei ha questo modo di parlare serio, informata, conosce i dettagli, e per quello adesso credo che sia 80% dei tedeschi sono dietro alla Angela Merkel, sono convinti che lei è la donna ideale come presidente della Germania, come cancelliera.
Lei come si spiega, e qui glielo chiedo dal punto di vista di noi latini, della Svizzera italiana, che lei conosce bene, ma lei essendo anche svizzero-tedesca, zurighese, insomma, che vive nella realtà svizzero-tedesca, forse ha una capacità di lettura diversa. Il fatto che Angela Merkel non passa insomma per essere un personaggio particolarmente scoppiettante, no? Con il suo modo di fare molto pragmatico, e nonostante questo infatti comunque suscita una grande approvazione, tant'è che gli ultimi sondaggi dicono che la gestione appunto della pandemia ha riportato la CDU ad avere un aumento di consensi, e questo modo così a volte è definito anche un po' grigio di governare di Angela Merkel sembra essere così vincente. Lei come se lo spiega da questo punto di vista? vista, facendo il raffronto invece con altre realtà, sto pensando ad altri personaggi, tanto per non fare nomi, quello di Donald Trump o in Francia di Macron, che invece appunto Angela Merkel continua a suscitare questo successo nonostante il fatto che sia così poco appariscente.
Ma perché si sa che lei non è interessata ai soldi, a essere una donna proprio con i gioielli, con tante attrezzi, anche la sua moda è sempre semplice, sempre uguale, vestita sempre pantaloni neri, una giacca di un colore diverso, e il suo modo di parlare, però la gente che la conosce sa che è una donna molto pieno di calore, poi anche di humor, molto intelligente, ma quando lei appare davanti al suo popolo, davanti al suo Parlamento, è seria, sa parlare bene, sa trovare le frasi in un modo molto intelligente. Tante volte io l'ho seguita e ho detto: ma cosa avrei risposto adesso a questa domanda? E vedo che lei ha sempre trovato una risposta eccellente, non offende, però ha la sua strada in mezzo, va avanti, può tenere fronte a Putin, a Erdogan, collabora con Macron, deve sopportare Trump, questo era credo il suo personaggio più difficile che ha incontrato.
Katie Ricklin, adesso le chiedo di commentare un messaggio un po' polemico che arriva da un ascoltatore che dice: intanto la signora Merkel questo weekend è stata avvistata sulle piste da sci dell'Alta Engadina nei Grigioni. Cito dal messaggio: alla faccia delle stazioni sciistiche chiuse e dei suoi connazionali invitati a restare a casa. E questo la dice lunga sulla coerenza delle persone che ci governano. Adesso, al di là del fatto che non so se questa notizia è verificabile, è una fake news, pone la questione del fatto appunto che ci si preoccupa di un eventuale esodo di sciatori dal resto dell'Europa in Svizzera. Adesso verrebbe voglia di dire che Angela Merkel farebbe bene magari a suggerire ai suoi connazionali prudenza.
Sì, ma lei sicuramente non sarà sulle piste adesso. Lei ha un orario, tutti gli anni fa le stesse vacanze, va in Engadina d'inverno, d'estate va credo a Capri e così. Allora lei è molto abitudinaria. Comunque, a parte di questo, io vedo il problema, lo vedo che hanno gli italiani, Conte, con la Svizzera e i tedeschi, ma la Svizzera per me può aprire le piste sciistiche, ma dovrebbe dire: ok, venite solo quelli che hanno la residenza in Svizzera, non vogliamo attirare anche i tedeschi o gli italiani o i francesi e poi fare soldi e loro non possono aprire perché stanno più attenti al Covid. Per quello bisogna trovare una soluzione adeguata che si dice: ok, noi zurighesi, ticinesi, se abbiamo voglia possiamo utilizzare le funivie, i funicolari e tutto quanto, anche lì con tutta la protezione, ma non dobbiamo ancora attirare i tedeschi e gli italiani, perché quello farebbe una grande rabbia e quello si potrebbe fare benissimo con un passo di sci secondo la residenza dove ce l'abbiamo, e questa sarebbe una soluzione che farebbe bene a tutti i due paesi.
Anche perché, pensando ai 15 anni di governo di Angela Merkel, di altri esodi ben più gravi forse sarebbe il caso di parlare, ricordando soprattutto la scelta fatta da Angela Merkel nel 2015 di aprire le frontiere ai profughi siriani, e si calcola che tra il 2015 e il 2016 arrivarono addirittura 1,2 milioni di richiedenti l'asilo. Una scelta che fu molto criticata, molto contestata, ma alla quale poi Angela Merkel rispose con coerenza e con costanza. Prima di chiedere un commento ai nostri esperti giornalisti, e dopo ve ne presenterò una che è anche collegata con noi, volevo prima sentire da Mario Amato, che è direttore di soccorso operaio svizzero, sezione Ticino. Buongiorno.
Buongiorno.
Mario Amato, quel 2015 fu effettivamente un anno di svolta, per così dire. Quali conseguenze ebbe anche sulla Svizzera questa scelta di Angela Merkel di aprire le frontiere?
Sì, il 2015 è stato un anno eccezionale, non solo per le scelte e le decisioni prese da Angela Merkel, ma diciamo un anno eccezionale per l'afflusso di richiedenti asilo in Europa. Si calcola che quell'anno ne arrivarono più di 1.400.000, quindi un numero più del doppio rispetto agli arrivi che vi erano stati nel 2014. Anche la Svizzera chiaramente ha visto crescere il numero di richiedenti l'asilo durante quell'anno. Erano state 39.523 le domande d'asilo depositate in Svizzera nel 2015, che rappresenta quasi 16.000 domande d'asilo in più rispetto al 2014, no? Quindi un anno eccezionale dovuto in particolare, diciamo così, all'apertura della cosiddetta rotta balcanica, no? Una disponibilità dei paesi dei Balcani e dell'Unione Europea ad aprire le frontiere per accogliere un numero da parte della Germania in particolare impressionante di richiedenti asilo, soprattutto di richiedenti asilo provenienti dalla Siria, che rappresentavano di quel 1.000.000 e passa di richiedenti asilo accolti in Germania il 40% di tutto il totale dei richiedenti asilo arrivati quell'anno. In Svizzera, appunto, come dicevo, ha visto anche un aumento, ma era legata proprio alla situazione particolare di quell'anno, no? con l'apertura della rotta balcanica. Buona parte dei paesi europei hanno visto crescere il numero di richiedenti asilo. La Svizzera forse meno, ecco, rispetto in quell'anno rispetto ad altri paesi europei. Infatti il numero di richiedenti asilo in Svizzera quell'anno rappresentava il 3% di tutte le domande d'asilo presentate in Europa, un numero più basso rispetto agli anni precedenti. Quindi un aumento, ma diciamo così, quell'anno la destinazione di molti richiedenti asilo, soprattutto siriani, era in particolare appunto la Germania.
Dopo faremo anche daremo vita anche a una testimonianza concreta per capire la complessità del problema e anche il modo appunto pragmatico con cui Angela Merkel ha affrontato questa situazione emergenziale con il famoso slogan Wir schaffen das, possiamo farcela, e quindi questa idea che comunque accogliere un numero enorme di profughi dalla Siria non sarebbe stato un problema. Prima di chiederne conferma a Walter Raue, volevo salutare innanzitutto e ritrovare con grande piacere Regina Krieger, giornalista, corrispondente oggi di Handelsblatt da Roma, ma che è stata per molti anni anche nostra corrispondente dalla Germania. Regina, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno.
Grazie di essere collegata con noi. Tra l'altro tu stai per rientrare in Germania e quindi tornerai nella tua patria anche giornalistica, però approfitto per chiederti, proprio prendendo spunto anche dall'atteggiamento di apertura di Angela Merkel nei confronti del grosso problema dell'emigrazione verso l'Europa, se si può stilare un bilancio della sua politica verso appunto i profughi vista dal resto dell'Europa. Insomma, quella scelta fu una scelta dirompente. Possiamo dire che Angela Merkel ancora oggi compie delle scelte dirompenti a livello europeo, che magari non vengono comprese o addirittura vengono criticate dai suoi colleghi, soprattutto maschi, a livello europeo?
Ma io direi che senz'altro questa decisione del 2015, quel Wir schaffen das, è stata una cosa straordinaria. E poi non era la prima volta, ricordo che qualche anno prima, nel 2011, dopo la catastrofe di Fukushima, ricordate lo tsunami e poi i reattori atomici, lei decise che la Germania lascia l'energia atomica. Di questo si parla poco, ma era altrettanto un fatto straordinario che dopo nel svilupparsi è stato un po' difficile, ancora è detto che sarà nel 2022, però vogliamo dire questo, secondo me in questi 15 anni del suo cancelliato sono stati i i punti chiave. Ora siamo tutti alle prese con la pandemia e devo dire che lì c'è più di nuovo questa mano tranquilla, e questo però dà molta fiducia ai tedeschi. E seguendolo qui dall'Italia, devo dire che è stato... lei a marzo o in aprile, penso, spiegò con due parole in un video come funziona, come si diffonde il virus. E questo fu una cosa cliccata tantissimo in Italia, diventò virale questo video. E non è un caso che in Germania forse era un po' noiosa questa grossa coalizione. Erano troppi anni che andava avanti sempre lo stesso, si faceva troppo poco, però nel momento di emergenza erano tutti contenti di avere questa cancelliera, no? E quindi per quello salgono di nuovo, che erano andati giù, la sua nei sondaggi, lei e il suo partito, no? Quindi siamo più che felici come tedeschi di avere lei alla guida, ecco.
Regina Kirger, cosa dire però delle critiche che sono arrivate spesso ad Angela Merkel anche dall'Italia? E non parliamo della Grecia o di altri paesi che hanno subito anche il rigore finanziario imposto anche dai suoi ministri, che spesso sono state mosse, soprattutto dall'Italia, proprio a questa forza della Germania che in fondo poteva imporre delle scelte economiche che sono diventate a volte quasi insostenibili. Poi è chiaro, si fa sempre il rapporto dicendo beh, i tedeschi fanno sempre i compiti a casa bene, gli altri paesi un po' meno. Ecco, però visto proprio dall'Italia, Angela Merkel viene guardata più con timore per la sua forza o con ammirazione per la sua coerenza?
Ma anche qui c'è da notare un cambiamento di percezione. Sicuramente questa politica economica finanziaria della Germania è stato, diciamo, già dalla crisi del 2008, della crisi finanziaria, e poi dopo, quando la Grecia era poco prima di perdere, insomma, di andare, è stato sempre stato molto molto critico questo modo di essere falchi dei tedeschi, sì, che si diceva sempre i tedeschi guardano al loro libretto di risparmio e non sono grandi e la una nazione di 80 milioni di persone e non fanno questo ruolo che devono fare, no? E questo era affiancato anche dalla politica della Bundesbank, che hanno lavorato. Non a caso il presidente della Bundesbank, Weidmann, e viene dalla cancelleria, ha lavorato proprio vicino alla cancelliera Merkel. Quindi queste cose io le ho vissuto a Roma ancora fino a, diciamo, due anni fa, molto molto critico di questi tedeschi, soprattutto quando si parlava di Eurobond o di garanzie europee, e lì c'era sempre il no brusco della Germania. Ma questo è cambiato sempre con la pandemia, che ha cambiato tutto, no? L'esempio migliore per questo nuovo cambiamento, che poi è stato percepito anche in modo positivo da Roma, è il Recovery Fund, no? Che per la prima volta dopo tanti anni tutta l'Europa è d'accordo di dare delle garanzie, di dare dei crediti che non devono essere ripagati. Questo secondo me è proprio un cambiamento paradigmatico, ecco.
Walter Rauhe, torniamo per un attimo, perché poi questi sono i grandi challenge, le grandi sfide con le quali l'Europa si è confrontata, si è dovuta confrontare, sicuramente la crisi economica, sicuramente la questione dei rifugiati e adesso ovviamente la pandemia. Tornando per un attimo alla questione dei rifugiati, leggevo che la scelta di Angela Merkel è stata in qualche modo pagante per il fatto che comunque il grande afflusso di rifugiati si è trasformato non in uno scontro, appunto, non in una reazione negativa da parte dei tedeschi, o perlomeno c'è stata comunque una buona integrazione da parte di un gran numero di questi rifugiati. Possiamo dire, a distanza di 5 anni da quei momenti, che quella scommessa è stata davvero vinta da Angela Merkel?
Ma sì, io direi di sì, tutto sommato la Germania ce l'ha fatta, forse ecco, quello che viene rifacciato semmai alla Merkel è quello di avere detto via schaffen das, però avrebbe dovuto dire ihr schafft das, perché poi diciamo la parte del leone in questa integrazione, in questo lungo processo di integrazione, di accoglienza anche dei rifugiati è stato fatto dai volontari, è stato fatto da tante tante associazioni che anche spesso non hanno ottenuto sempre fondi pubblici, però insomma comunque anche lo sforzo pubblico anche del governo è stato immenso in termini di logistica, anche di denaro e poi di successivi investimenti. Se si guardano i dati, e questo è davvero una cosa impressionante secondo me, vediamo ecco, un numero altissimo di persone che hanno trovato un impiego, che hanno trovato una loro collocazione nella società tedesca, soprattutto a livello lavorativo occupazionale. Quindi in questo caso, in caso economico occupazionale, la Germania è stata davvero in grado di integrare queste persone. Vi do alcuni dati: più del 50%, credo la cifra poi comunque varia, adesso poi è scesa di nuovo un po' per, a causa della pandemia, comunque stiamo parlando del 53-54% di rifugiati entrati in Germania nel 2015-2016 ha attualmente un posto di lavoro fisso, non precario ma fisso, quindi retribuito, paga le tasse addirittura, paga le imposte e quindi è in grado di anche di garantire il sostentamento proprio della propria famiglia da solo, quindi non riceve neanche più contributi assistenziali o comunque dallo Stato sociale. Un altro del restante, diciamo 47%, la metà sta seguendo corsi di formazione professionale, quindi questo sistema bipolare di formazione professionale che c'è in Germania, quindi a metà a scuola e a metà in un'impresa. Oppure sta frequentando un corso universitario. Il restante, la restante metà del 46%, invece è o ancora a scuola perché è un minore, quindi negli istituti scolastici, oppure è in pensione. Comunque, quindi c'è un altissimo numero di persone, di questo milione entrato nel paese, ecco, più di mezzo milione sta lavorando, sta pagando le tasse, quindi è entrato a tutti gli effetti nel sistema tedesco. Questi sono dei dati davvero notevoli e diciamo, se si vuol dare anche credito alle critiche fatte soprattutto ecco, dalla destra populista, che è stata per certi versi paradossalmente favorita da questa ondata di migranti, perché nel 2015 si trovava un pochino in crisi il tema diciamo, degli indebitamenti pubblici, diciamo, dell'euro, che erano i temi sui quali diciamo, era stato fondato il partito dell'Alternative für Deutschland, non tiravano più nel 2015, poi venne questa ondata migratoria, venne la Germania del via schaffen das di Angela Merkel, ed è stato lì che l'AfD è riuscita di nuovo a raccogliere molti consensi, entrando in tutti i parlamenti regionali tedeschi. Ebbene, uno degli argomenti, a parte quello economico, che appunto si tratta di persone che sfruttano, che vivono alle spalle dei tedeschi sfruttando lo Stato sociale, un altro argomento era quello della criminalità. E quindi qui abbiamo negli ultimi 5 anni i dati inopinabili, insomma, del Ministero degli Interni, della Polizia, delle Forze di Sicurezza. Il dato sulla criminalità, il tasso della criminalità non solo non è salito, ma è diminuito in questi 5 anni, cosa del resto una tendenza che si riscontra in quasi tutti i paesi europei da qualche cioè già da parecchi anni, è del vero. Quindi ecco, non c'è stata un'ondata di criminalità, un aumento in questi sensi di criminalità. Quindi i dati sono positivi, la Germania è riuscita a integrarli, non è neanche più un tema molto sentito, quindi sicuramente ecco uno dei motivi per cui appunto anche la destra populista, l'Alternative für Deutschland, ma anche altri gruppi sì di estrema sinistra o di estrema destra che cavalcano, è quello della pandemia, è quello insomma della dittatura del Covid, è quello dell'esistenza o meno del negazionismo addirittura della pandemia, ma non è più quello dei rifugiati e degli stranieri.
Mario Amato, direttore di soccorso operaio svizzero a sezione Ticino, in un flash, perché dopo vorrei chiamare in causa un giovane profugo dalla Siria che è già collegato con noi, rispetto a quanto diceva Walter Raue, se dovessimo riferirlo alla Svizzera italiana in particolare, cosa possiamo dire a livello di integrazione, di capacità poi di adattarsi a una situazione come questa, di sradicamento, cioè l'essere venuti in un altro paese scappando dalla guerra?
Sì, probabilmente diciamo così, non avremmo avuto diciamo la dimensione che abbiamo ascoltato poco fa e che si è verificata in Germania a livello di integrazione, anche perché credo che la Germania, quando accolse quel numero importante, insomma, di migranti, era confrontata anche con diciamo così un calo della popolazione, no? Si stimava che per il 2020, proprio l'anno in corso, la Germania avrebbe avuto bisogno di almeno 2 milioni in più di lavoratori, quindi probabilmente è stata un po' più agevole anche l'integrazione. I dati che sono stati citati prima sono davvero eccezionali. In Svizzera probabilmente non riusciamo a raggiungere dei percorsi e dei processi di integrazione di rifugiati così come è avvenuto in Germania, questo per tutta una serie di motivi, anche se lo riferiamo insomma al nostro mercato del lavoro ticinese, riscontriamo delle difficoltà enormi da parte di rifugiati, per esempio statutari, quindi persone che possono restare qui, ad integrarsi nel mondo del lavoro, e questo per tutta una serie di fattori insomma che sono abbastanza noti.
Allora proviamo a sentire un esempio in concreto, e quindi saluto perché è collegato con noi Ibrahim. Buongiorno Ibrahim.
Ciao Roberto, buongiorno.
Buongiorno. Ibrahim, tu hai circa 20 anni, giusto?
Sì, ho 24 anni.
E sei profugo dalla Siria nel 2017.
No, sei arrivato, sono qua,
sei arrivato in che anno?
Nel 2013.
Ah, nel 2013, ecco, no, allora...
Sono qua da 7 anni.
Chiedo scusa per l'errore, Ibrahim. Richiedente l'asilo, lavora in un'industria del canton Ticino, quindi ha vissuto innanzitutto l'esperienza della fuga dalla guerra, ma soprattutto l'arrivo in Svizzera e l'integrazione. Quando poi nel 2015 ci fu il massiccio esodo con l'apertura delle frontiere in Germania, ovviamente la situazione è diventata ancora più eclatante. Però questi anni, dal 2013 ad oggi, in Svizzera per Ibrahim come sono stati?
Beh, l'inizio è stato un po' difficile perché, come è giusto anche per tutti, non conoscevo tanta gente, non sapevo la lingua, era un posto nuovo per me, però devo dire che non è stato difficile per me integrarsi o apprendere una lingua nuova come l'italiano o anche il tedesco. Solo che all'inizio non sapevo un po' cosa volevo fare di preciso nel mio futuro e avevo fatto un anno di liceo presso il liceo di Mendrisio e poi ho trovato un posto di apprendistato presso la ditta Regazzi, dove ho terminato il mio percorso quest'anno e poi mi hanno tenuto e dal primo di settembre sono lavoro proprio indipendentemente.
Ibrahim, ha contatti comunque con suoi connazionali, con altre persone fuggite dalla guerra in Siria e ce ne sono nella Svizzera italiana, in tutta la Svizzera e molti probabilmente anche sono arrivati fino in Germania. Quando ci fu appunto questo momento di svolta dell'apertura delle frontiere in Germania nel 2015, Ibrahim ha pensato per esempio di andarsene in Germania oppure ha conosciuto suoi connazionali che hanno subito, per così dire, approfittato dell'opportunità di andare in Germania? Come l'ha vissuta lui quel momento?
Andarsene proprio in Germania? No, non ci avevo mai pensato sinceramente, perché ho dei miei amici che sono comunque rifugiati in Germania e adesso studiano o lavorano. Cioè, ci sono quelli che studiano e quelli che lavorano, però proprio cambiare il paese non ci ho mai pensato sinceramente, ma in quel momento, quando le frontiere sono state aperte, è stato un momento molto apprezzato da noi, perché comunque sapendo la situazione la situazione tragica, i problemi economici, la guerra e tutto quello che sta
succedendo
nel paese,
sì.
Esatto, sta succedendo nel paese, è stato comunque un momento molto importante e di grande aiuto per tutti i migranti che erano alle frontiere chiusi sia nei paesi balcani o negli altri posti.
Ibrahim, cosa c'è nel futuro di un profugo dalla Siria che è arrivato nella Svizzera italiana, si è integrato, lavora e oggi guarda probabilmente alla situazione del proprio paese con il rammarico per tutto quello che è successo, con la nostalgia, però c'è appunto anche il fatto di essere ormai qui e di vivere qui. Se Ibrahim pensa al proprio futuro, come lo vede?
Ma devo dire che sinceramente io non penso di tornare in Siria, perché comunque sono ormai 10 anni di guerra e non si sa mai quando finirà. Già per noi è difficile capire come stanno andando le cose, perché un giorno dicono sì, un giorno dicono no. E qua ormai sono qua da 7 anni e lavoro e ormai... amicizie o come si dice, ricreato tutto quello che avevo prima e futuro io lo vedo benissimo anche qua, perché trovare lavoro, un posto di lavoro è difficile, ma comunque non è impossibile
se si ha la volontà e la costanza, sì, per farlo, esatto. come l'ha avuta Ibrahim, ecco, questo sicuramente
anche integrarsi non... Ok, può essere difficile per una certa età di persone, ma non è, cioè, nella mia fascia d'età non è così difficile integrarsi o imparare l'italiano, cioè, come
anche per parlare alla radio, come sta facendo in questo momento, e di questo non possiamo che ringraziare Ibrahim di essersi reso disponibile. Grazie Ibrahim di averci raccontato la sua esperienza, perché ovviamente chiedere il perché ha dovuto fuggire dal suo paese è superfluo e non c'è bisogno di aggiungere altro, ma è importante sentire invece l'inizio di questa seconda vita in Svizzera, nella Svizzera italiana, e l'integrazione che ha potuto ottenere. Quindi buon lavoro, soprattutto Ibrahim, e grazie di essere stato con noi.
Grazie mille.
Ci risentiremo sicuramente. Io volevo chiedere a Kati Riklin, che come consigliera nazionale per molti anni a Berna del Partito Popolare Democratico, che oggi è impegnata in diverse associazioni di ricerca e politica estera, che riflessioni le suscita sentire quanto abbiamo sentito un attimo fa da Ibrahim?
Ma mi fa grande piacere. Perché,
pensando anche alla politica di accoglienza piuttosto selettiva che c'è in Svizzera, ovviamente.
Sì, quello è un problema che noi potremmo fare di più, molto di più, anche sul posto. Adesso in Siria è una cosa impossibile, questa gente là non ha speranza, ma come l'ha detto Ibrahim, lui non intende tornare. Questo in fondo è un peccato, perché se lui poi sarebbe un esperto, e speriamo che un giorno finirà questa situazione in Siria, lui potrebbe tornare. Bisogna trovare anche un sistema per fare il mondo migliore, il mondo più pace nel mondo, ma intanto ci sono questi rifugiati che hanno bisogno. Purtroppo si vedono quasi solo maschi che vengono, questo a me fa sempre un certo effetto, dico, e le donne e i più poveri, quelli non hanno neanche la possibilità di fare la lunga strada per trovare un paese tranquillo. È una situazione molto molto difficile, ma bisogna aprire anche il cuore, non bisogna vedere solo il proprio interesse. Poi alla fine io dico sempre la più grande parte degli uomini sono buoni, non ci sono tanti di quei cattivi che ogni tanto la destra estrema cerca di far capire alla gente, come anche Trump. Mi sembra Trump, adesso ho sentito che mette ancora tutti i soldi nel suo muro contro il Messico. No, non bisogna fare muri, ma bisogna trovare delle soluzioni, dei patti. Il patto della migrazione, purtroppo anche quello, la Svizzera alla fine ha detto no, è una occasione persa.
Mentre qualche ascoltatore ci ricorda che comunque, anzi un ascoltatore in particolare ci ricorda che per quanto scrive, quindi questa è la sua affermazione, i tre quarti delle persone che entrano illegalmente in Europa non fuggono da nessuna guerra e sono qui per sfruttare il nostro stato sociale. Dopo chiederò un commento a questa affermazione a Mario Amato, ma prima volevo sentire da Regina Krieger se appunto la politica di apertura di Angela Merkel e altre politiche che hanno influito poi sulle linee direttrici dell'Unione Europea sono entrate a un certo punto in conflitto oppure hanno aperto nuovi scenari in Italia, considerato che l'Italia è considerata una delle porte d'entrata del Mediterraneo per appunto l'afflusso di migranti, e sappiamo quanto questo poi ha inciso anche sugli equilibri politici italiani. Ecco, da questo punto di vista che cosa dire? Angela Merkel ha risposto come, diciamo, leader europeo ai gridi d'allarme e di aiuto che arrivavano dall'Italia, secondo te?
Ma intanto bisogna dire che veramente la situazione è molto diversa tra la Germania e l'Italia, no? La Germania non ha il mare, no? Quindi non
cioè sì, ce l'ha, però non gli arrivano i profughi dal mare, ecco.
Sì, e poi appunto in Italia arrivano dai paesi subsahariani attraverso il mare e sono più che altro sono profughi economici. Cioè io uno dei miei primi viaggi che ho fatto quando sono arrivata in Italia come corrispondente sono stata a Lampedusa e ho parlato, sono stata lì al hotspot, e quindi è un'altra cosa in questo senso. Anche se è un po' sarcastico, ma la Germania è più fortunata perché i siriani, l'abbiamo sentito anche da Ibrahim, sono molto formati, è molto più facile l'integrazione, no? Mentre a parlare con chi viene in Italia vogliono poi tutti proseguire per la Francia o per la Germania. E io in questo punto devo dire che forse non solo la Germania, ma tutta l'Europa avrebbe dovuto fare molto di più per l'Italia, certamente, no? Cioè, l'Italia è stata lasciata sola per tanto tempo, e così siamo arrivati a questi momenti, per fortuna finiti, no? di un Salvini che chiudeva i porti, no? Che erano momenti drammatici. E tuttora, anche oggi, secondo me, manca ancora per questa percezione di vederlo come un problema che per tutta l'Europa, no? Mentre in generale adesso abbiamo il semestre tedesco per la guida dell'Unione Europea, e voglio solo ricordare, ma certo lo sappiamo tutti, che la Angela von der Leyen, la nuova presidente della Commissione, è una delle più strette collaboratrici della Merkel, no? Quindi c'è l'impronta tedesca, e a me sembra che faccia una politica abbastanza aperta verso gli altri paesi.
Sì, poi è paradossale che a votare per la nomina di Ursula von der Leyen a capo della Commissione Europea siano stati tutti i paesi fuorché la Germania, perché i tedeschi si sono divisi e quindi hanno detto non votiamo, si sono astenuti. Forse sono i paradossi della politica tedesca, che comunque è una politica federale, quindi ovviamente il ruolo poi delle correnti anche a livello locale sono importanti, le spaccature altrettanto. Io volevo chiedere però a Mario Amato un commento al messaggio che ho appena letto, no? Diceva i tre quarti delle persone che entrano illegalmente in Europa e anche in Svizzera, quindi non sono rifugiati legati a non vengono per cercare un lavoro, ma per sfruttare in qualche modo, no, il nostro stato sociale. Come commentare questo messaggio? Mario Amato, lo ricordo, direttore di Soccorso Operaio Svizzero, sezione sì. Ticino.
Mi sembra un po' eccessivo parlare di tre quarti di persone che arrivano in Europa o in Svizzera con il solo intento di sfruttare, diciamo, i nostri sistemi di sicurezza sociale, no? Anche perché poi variano tantissimo da paese a paese. Ci sono paesi in cui l'accoglienza di richiedenti asilo è molto buona, ma esistono tanti altri paesi in cui insomma non vi è un sistema ben costruito di accoglienza, quindi c'è poco da sfruttare. Secondo me i dati statistici, diciamo, parlano abbastanza chiaro su questo aspetto, no? Se vediamo anche i paesi di provenienza. I paesi di provenienza della maggior parte dei richiedenti d'asilo sono paesi in questo momento sono confrontati a delle crisi grosse, no? Quindi abbiamo l'Afghanistan, abbiamo la Siria, e altri paesi in cui esistono dei conflitti, quindi la percezione è piuttosto contraria, nel senso che c'è un movimento di migranti in fuga alla ricerca di protezione e queste persone provengono dai paesi che attualmente sono colpiti da grossi conflitti.
Dopo è chiaro, analizzando caso per caso si trovano ovviamente anche qui i casi appunto di cosiddetti definiti profittatori, no? Ci sono, ma bisogna anche immaginare che ci sono comunque persone che scappano davvero da situazioni drammatiche, di guerra, di distruzione, hanno perso la casa, hanno perso tutto. Walter Raue, si diceva la richiesta dell'Italia di essere aiutata, poi c'è tutto la revisione dei vari programmi di intervento per il soccorso nel Mediterraneo, questo sarebbe un capitolo enorme, però il fatto che Angela Merkel sia andata recentemente anche in Grecia in qualche modo a far sentire la propria presenza e a chiedere scusa anche per i crimini che sono stati commessi durante la Seconda Guerra Mondiale in Grecia è suonato anche forse un po' come un tentativo, e qui ti chiedo appunto un parere, non dico per scusarsi, ma insomma a un certo punto la Grecia è sembrata essere veramente sotto pressione anche economico-finanziaria dettata proprio dalla Germania e soprattutto dal suo ministro delle finanze, insomma, che era così intransigente. Ecco, visto che Angela Merkel sta per lasciare il potere, credi che possa avere in qualche modo dei rammarichi anche su alcune scelte muscolose che sono state compiute dalla Germania verso i paesi del sud Europa?
Beh, stai toccando un punto molto debole e molto, molto sentito qui in Germania. Io credo che quello della, stiamo parlando in questo caso un pochino della disciplina di bilancio, quindi anche dell'atteggiamento assunto dalla Germania nei tempi della crisi, della crisi finanziaria dei paesi dell'Eurozona, non c'è molto pentimento in Germania. Se c'è un pentimento, è un pentimento temporaneo o comunque un'inversione di tendenza importante, sicuramente paradigmatica, però dettata dalla pandemia più che altro, quindi non da una crisi finanziaria come lo era anni fa, intorno al 2008-2009. Quindi adesso, in periodo di crisi, in periodo di pandemia, in periodo di contrazione del PIL, della crescita economica a livelli drammatici che la stessa Germania sta vivendo, ecco, in questa situazione Berlino si è detta disposta a chiudere un occhio rispetto al dogma della disciplina di bilancio, quindi dei bilanci in pareggio, eccetera, eccetera, ma e quindi di dar più credito e quindi di dare il proprio appoggio ai sostentamenti economici, gli appoggi economici dello Stato per investimenti, per la crescita economica e dei paesi in crisi, compresa la Germania stessa, poi, perché anche qui la crisi si fa sentire a seguito dei tanti lockdown. A lungo termine credo che si tornerà invece al vecchio dogmatismo, poi cioè, sono i paesi, diciamo, con la Grecia e l'Italia a chiamarlo dogmatismo, qui lo chiamano pragmatismo, è sempre una questione di punti di vista, però credo che prevarrà anche in futuro un ritorno, diciamo, alla disciplina di bilancio, quindi a un rigore fiscale, finanziario di marca Merkel, diciamo, nelle sue prime tre legislature, in questa quarta e ultima invece ha assunto un atteggiamento più morbido, però anche in questo caso per motivi più pragmatici che non di vera convinzione. Tutti e tre i successori alla presidenza della CDU sono, insomma, discepoli un pochino del rigore fiscale, ma del resto è una dottrina che viene condivisa, poi ricordiamolo, da quasi tutti i partiti, insomma, dell'arco di centro, insomma, non è solo la CDU di Angela Merkel o la CSU bavarese a seguire questa linea, ma sono anche l'SPD in parte, sicuramente anche gli stessi Verdi.
Ci avviamo verso la conclusione, volevo sentire una riflessione finale da Kati Riklin, che ve lo ricordo ha una lunga esperienza ventennale come consigliera nazionale del PPD a Berna e oggi è impegnata in associazioni di ricerca e politica estera, una riflessione riprendendo spunto da un editoriale di qualche mese fa del direttore del Corriere del Ticino Fabio Pontigia, che si intitolava La lezione delle donne, le figuracce dei duri, e metteva in risalto il fatto che i paesi governativi governati da donne, dalla Andern in Nuova Zelanda, la Solberg in Norvegia, Frederiksen in Danimarca, Tsai Ing-wen a Taiwan. Insomma, l'esempio che le donne avrebbero in qualche modo avuto spesso una gestione più pragmatica, più concreta e meno aggressiva dei loro colleghi uomini. Lo chiedo proprio a Kati Ricklin, che oltretutto ha questa, diciamo, vicinanza anche di formazione con Angela Merkel, che lo ricordo è laureata in fisica, specializzata anche in fisica quantistica, mentre a Kati Ricklin ha studiato scienze naturali. Insomma, possiamo dire davvero che nel momento in cui appunto ci sono molti esempi in positivo di donne al governo, ecco che il fatto che Angela Merkel piano piano si avvii verso la porta di uscita, insomma, può essere di stimolo magari per altre donne ad affermarsi sulla politica internazionale. Insomma, che riflessione trarre in conclusione, Kati Ricklin?
Ma sono pienamente d'accordo. Le donne, se si lascia fare, ogni tanto hanno anche dei problemi, perché c'è della gente che cerca di attaccarle, fanno un buon lavoro. Poi la scelta, prima che una donna arrivi in cima, ci vuole molto, e l'Angela Merkel è un esempio, è proprio che piace a tante persone in tutto il mondo, come lei gestisce la Germania. Purtroppo fra i candidati che sono in giro non vedo nessuna donna, questo mi fa un po' paura e mi preoccupa, ma abbiamo la Ursula von der Leyen. Abbiamo adesso visto che anche il nostro ministro degli esteri, Ignazio Cassis, ha messo donne dovunque, ha messo la Livia Loi per l'Europa e segretaria di Stato, metterà una donna a Bruxelles. Vedo che diverse persone hanno capito che se si trovano quelle donne proprio che cercano solo, non tanto il potere, ma cercano di trovare delle soluzioni, di governare in un modo adeguato per tutta la popolazione, allora hanno successo, e mi fa piacere che l'Angela Merkel 16 anni avrà fatto alla fine e li ha fatti con successo.
Così come ci sono buone speranze anche rappresentate dall'elezione alla vicepresidenza degli Stati Uniti di Kamala Harris, che è stata giustamente ricordata dalla stampa internazionale. Vedremo chi sarà a succedere ad Angela Merkel, e soprattutto vedremo poi quali altri bilanci verranno tratti da questo lungo cancellierato della donna più forte d'Europa, che è stata più volte in prima pagina delle riviste internazionali, che l'hanno definita sicuramente sempre tra le 100 donne più influenti al mondo. Abbiamo cercato di tratteggiare un po' tutti gli aspetti di una politica complessa come quella della Germania in Europa, l'Europa confrontata con grossi problemi, quello della crisi economico-finanziaria del 2008, quello dell'afflusso massiccio di profughi dalla Siria ed ora quello della pandemia. Io ringrazio Walter Raue, ringrazio Regina Krieger, ringrazio Kati Ricklin, ringrazio Mario Amato e ringrazio Ibrahim per essere stati i nostri interlocutori, così come ringrazio per l'assistenza tecnica Luca Pelli e Michela De Pedrini. Ai telefoni Mille Voci torna domani mattina, da Nicola Colatti al microfono, tutti voi. Buon proseguimento d'ascolto.
Mille Voci.